invocare lo Spirito.
Grazie.
Lo Spirito Santo che è il fuoco dell'amore, il fuoco che Dio ha messo dentro di noi, secondo Romani 5:5. L'amore è stato effuso nei nostri cuori, dice Paolo. Allora, perché questo fuoco possa incendiare veramente il nostro essere, compierlo, portarlo alle estreme conseguenze, cioè al compimento di noi stessi, chiediamo al Padre che tutto questo si possa compiere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ci troviamo ad affrontare insieme il quarto paragrafo della Messa sul Mondo, Idea. La Messa sul Mondo consta di 5 capoversi, 5 paragrafi. Il quinto sarà la preghiera conclusiva, a cui dedicheremo dello spazio e del tempo fra 3 settimane, no, fra 3 incontri, quindi fra un po' di tempo. Questo quarto paragrafo porta il titolo di comunione, e credo che siamo all'apice, ecco, no, di questo lunga preghiera di Teilhard, e l'ambiente è quello mistico, ce ne accorgeremo stasera. Ecco, qui ormai Teilhard è entrato in una sfera, diciamo, mistica, ecco, è talmente, diventa talmente semplice, diventa trasparente in qualche modo. Forse non avrebbe neanche bisogno di essere commentato questo, perché è talmente trasparente che forse non c'è neanche bisogno. Ogni parola di commento andrebbe a inficiare il testo stesso. Usa il linguaggio dei mistici, ed è per questo anche affascinante. Ecco, quindi non è molto lungo, ma è molto denso. Il procedimento sarà lo stesso, quindi Gigi può così leggere una parte, introdurlo, poi se c'è qualcosa io aggiungo, ecco, ma non vorremmo sciupare, ecco, più di tanto il contesto. Se vuoi dire qualcosa di introduzione.
Sì, effettivamente è una parte molto stimolante, che mescola il mistico con il concreto, e quindi con quello che dovremmo, o con quello che sono le nostre potenzialità da sviluppare. Quindi non è soltanto più un esercizio di tradizione, di teoria, di spiritualità come si è sempre fatta, ma è un po' uno stimolo a guardare la nostra vita concreta e a unire i due aspetti, unire quello che si prova dentro con quello che si fa fuori, in maniera che ci sia coerenza e interezza nell'agire della persona. Teilhard dice: se il fuoco è disceso nel cuore del mondo è finalmente per possedermi e per assorbirmi. Non basta pertanto che io lo contempli e che con fede sempre uguale accresca incessantemente il suo ardore attorno a me. Bisogna che, dopo aver cooperato con tutte le mie forze alla consacrazione che lo fa divampare, io acconsenta infine alla comunione che libera nella mia persona l'alimento che egli è venuto a cercare. Io noto con fede sempre uguale, accresca incessantemente il mio ardore intorno a me. Una grande fede attorno alla preghiera del rosario mi porta a fare scelte importanti in una certa fase della mia vita. E questo è un ardore che è cresciuto intorno a me. Ma se continuo incessantemente a sgranare con fede sempre uguale quel rosario, cercando soltanto di far accrescere intorno a me un ardore, capiterà un giorno che mi troverò con della polvere di rosario tra le mani e con niente altro attorno. Allora, se ho cooperato con tutte le mie forze a rendere vivo e ardente quel rosario, e se ho cooperato alla consacrazione che fa divampare l'energia di quel rosario, io devo cambiare il mio atteggiamento. Perché l'ardore che cresce intorno a me deve diventare un ardore di cambiamento, di trasformazione. Un ardore che mi possiede, che mi attraversa, che mi trasfigura per assorbirmi. Cioè per fare unità, unità creatrice col Signore che mi cerca. Già che è venuto a cercarmi, egli è venuto a cercare e ha trovato, dopo aver cercato, nella mia persona ha trovato l'alimento. È incredibile, non solo vi chiamerò amici, ma troverò in voi il mio alimento. Perché se noi siamo fedeli a noi stessi e cresciamo per diventare immagine e somiglianza sua, non possiamo fare niente altro che allargare, aumentare il livello di consapevolezza intorno a noi e nell'universo. E questa consapevolezza che si allarga e che si espande è alimento per Dio stesso.
Dicevo prima che Teilhard usa ormai un linguaggio prettamente mistico. Nella storia viene in mente Teresa di Lisieux, che questa mistica usa la stessa immagine del fuoco quando viene in contatto col metallo e lo infuoca, ormai non si distingue più il fuoco dal metallo. E quello che Teilhard dice: il fuoco è sceso per possedermi, assorbirmi. E poi, altro verso la fine del capoverso, la comunione che egli darà, egli è venuto a cercare me come alimento. Quindi qui abbiamo veramente la consapevolezza ultima dei mistici, che non è Dio, non è l'uomo alla ricerca di Dio, ma è Dio che è venuto a cercare l'uomo. Questa è la fede, questa consapevolezza di essere dei ricercati. E se vogliamo pensare, vogliamo metterla il cristianesimo come un cercare Dio, è un cercare il nostro trovatore. E allora cambia tutto, se noi entrassimo veramente in questa ottica, che l'unico nostro sforzo è lasciarci trovare, lasciarci unire, lasciarci assorbirci, ecco, no? E penso che la vita cambia, ecco. questo è importantissimo, quindi non l'uomo alla ricerca di Dio, ma Dio alla ricerca dell'uomo. L'unico sforzo è un lasciarsi trovare, un abbandonarsi per l'unione. Ecco, questo è tipico dei mistici, ed è bello pensare che Teilhard arrivi a dire questo. Ecco.
Mi prostro, o Signore, dinanzi alla tua presenza nell'universo diventato ardente e sotto le sembianze di tutto ciò che incontrerò, di tutto ciò che mi accadrà e di tutto ciò che realizzerò in questo giorno, io ti desidero e ti attendo. È una cosa terribile essere nati, trovarsi cioè irrevocabilmente trascinati da una corrente di energia formidabile che sembra voler distruggere tutto ciò che porta via con sé. Io voglio, o Signore, che mediante un capovolgimento di forze di cui solo tu puoi essere l'autore, lo spavento che mi coglie di fronte alle alterazioni senza nome che si preparano a rinnovare il mio essere, si muti in una inesauribile felicità di essere trasformato da te. È un punto cruciale questo, l'angoscia che attraversa l'anima delle persone, la fatica di vivere, la noia di vivere, perché ci sono delle grandi energie che fanno loro, che mi trascinano, che mi portano, e io devo esistere nonostante tutto. Allora, tanta televisione, tanto computer, tanto calcio, tanto sport, tanto nulla per riempire il vuoto. E il vuoto non si riempie. È una cosa terribile allora essere nati. Meglio non pensarci. Perché questa energia che ci attraversa, questa corrente di energia formidabile, la biologia, la vita biologica, è una corrente formidabile, fortissima. Quanti animali brulicano nella biosfera e tutti indaffarate a fare nidi, a fare uova, ad allevare, a combattere, a cercare di sopravvivere in qualche modo. Perché? Perché la specie sia grande, perché la specie non finisca, ma l'individuo è trascinato dalle energie della potenza biologica. Come può l'uomo essere trasportato dalle energie della potenza biologica? Lui che se ne rende conto. È meglio non essere nati. È una cosa terribile nascere per poter capire, per capire il non senso di queste energie che trascinano irrevocabilmente. Allora io voglio, oh Signore, che mediante un capovolgimento di forze di cui solo tu puoi essere l'autore, tutto questo si muti finalmente una volta per tutte in un'esauribile felicità di essere trasformato in te.
Sì, mi veniva in mente mentre parlavi qualcuno che ha detto che noi dovremmo passare dalla biologia alla biografia. In noi scorre tanta biologia, ma il nostro compito è diventare biografia, no? E in fondo la vita è questa, ecco. E quello che c'è una conseguenzialità impressionante, quello che dice Teilhard nel primo capoverso: abbiamo visto Dio viene a cercarmi, e nel secondo, quello che abbiamo letto, Dio mi trova nella storia, nella storia. Mi trova alla tua presenza sotto le sembianze, una presenza che compare, si fa presente sotto le sembianze di tutto ciò che incontrerò, tutto ciò che mi accadrà, tutto ciò che realizzerò. E penso che qui sia veramente un tema impressionante, ecco, perché a volte diciamo: dove sei Dio? Ecco, Dio è lì, Dio è in quello che mi capita, in quello che tocco, in quello che vedo, in quello. Dio non è in un'altra parte. Quindi vedete come i mistici sono di un realismo impressionante. Più la nostra vita diventa mistica, più ha a che fare col reale. Ecco. Io penso che il miglior commento a questo capoverso sia l'immagine di Edith Stein, no? Questa donna che nel campo di Auschwitz abbraccia il fuoco che l'avrebbe ucciso in un forno crematorio, perché per lei Dio era lì. Cioè Dio è lì dove nella cosa che ci capita, per quanto terribile possa essere. E anche perché è l'unica. Tutto il resto è soltanto sogno, no? Le nostre immaginazioni, quello che desidereremmo, quello che pensiamo, quello che immaginiamo, può essere anche bellissimo, può essere alto, ma non c'è. È solo idea. L'unica cosa che abbiamo è la realtà, è quello che è questa cosa che stiamo vivendo. E Dio non può essere che Dio è reale, quindi non può che essere nella realtà. Non può essere nel passato, non può essere nel futuro, perché entrambi non ci sono. Quindi un Dio che si fa storia, ecco, no? E allora è il mistico che ha occhi capaci di contemplarlo nella realtà, in quello che succede, in tutto ciò che succede. E Gesù, per Gesù era una croce, il male massimo. Ecco, allora la preghiera è questa, la preghiera è veramente chiedere un cuore puro per poterlo vedere dappertutto. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio in ogni cosa.
Anzitutto, senza esitare, stenderò la mano verso il pane ardente che mi presenti. In questo pane, ove è racchiuso il germe di ogni sviluppo, riconosco il principio e il segreto dell'avvenire che tu mi riservi. Io so che prenderlo significa abbandonarmi alle potenze che mi strapperanno dolorosamente a me stesso per spingermi verso il pericolo, verso il lavoro, verso il rinnovamento continuo delle idee, verso la rinunzia austera agli affetti. Mangiarlo significa contrarre per ciò che è in tutto, al di sopra di tutto, un gusto e una affinità che d'ora in poi annulleranno per me le soddisfazioni che riscaldavano tutta la vita. Non è poi così facile essere nutrimento di qualcuno. Perché essere nutrimento di qualcuno significa essere disarticolati. Pensate alla digestione nel nostro stomaco. Ma che cosa vuol dire essere disarticolati per l'uomo? Essere distrutto o essere trasformato nella forma più pura di sé? A me piace dire che non si è ciò che si ha, non si è ciò che si sa, ma si è ciò che si è, e per esserlo è necessario liberarsi di sé. Questo significa arrivare alla propria essenza, alla propria autenticità più pura, e scoprire a quel punto di essere capaci di Dio perché si è capaci di amare. Ma a quel punto ho abbandonato tutto, tutte le strutture, tutti gli appoggi, tutti gli appigli. Sono io nella mia essenza. E questo non è così leggero, perché liberi da sé vuol dire liberi dalle proprie nevrosi. E le nevrosi contemplano al loro interno dei mostri che noi abbiamo rimosso, che pensiamo di aver rimosso, ma che condizionano ogni nostro movimento, annullando la nostra essenza. Allora, verso la rinuncia austera degli affetti. Ma che cosa vuol dire non voler più bene a nessuno? Vuol dire abbandonare completamente i familiari, gli amici, gli amanti? No, vuol dire esserci, vuol dire amare davvero, non dire di voler bene a qualcuno, per sentirsi dire che quel qualcuno ci vuole bene, ma amare in autenticità, in forma assolutamente gratuita. E questo è un esercizio austero, perché noi amiamo molte volte, perché nella fatica di tutti i giorni, aspettandoci il ritorno. È difficile amare senza aspettarsi nulla, è un po' l'amare i nemici. Ma se io riesco ad amare senza aspettarmi nulla, forse riesco anche ad amare me stesso e a farmi andare verso l'autenticità più vera. Riesco anche ad amare il nemico che c'è in me. E nel momento in cui amo il nemico che c'è in me, il mostro della nevrosi, in quel momento lo trasformo. Io so che prendere questo pane ardente significa abbandonarmi alle potenze che mi strapperanno dolorosamente a me stesso per spingermi verso il pericolo, perché abbandonare le certezze è andare verso il pericolo, verso il lavoro. Che fatica fare questo esercizio di contenimento delle nevrosi, verso il rinnovamento continuo delle idee, che poi è una cosa il monopensiero dato una volta per sempre e poi per tutta la vita nascosto lì dietro uno splendore. Ma a furia di nascondermi dietro a quell'idea iniziale, mi ritrovo con la polvere di rosario, col nulla. Verso la rinuncia austera degli effetti, e ne abbiamo parlato. Però mangiare quel pane che è ardente, sprizza energia, mi può attraversare, mi può rendere luminoso di diafania. Mangiare quel pane significherà poi un gusto e un'affinità al di più che annulleranno per me le soddisfazioni che riscaldavano la mia vita, ma che forse era un calore nato da fuochi fatui, e invece lasciandoli avrò dentro di me un calore ardente.
Aggiungo solo un pensiero, visto che sulla prima parte, in questo pane hai racchiuso il germe di ogni sviluppo, penso che sia bella questa intuizione in questo pane, che poi lui non ha il pane eucaristico che abbiamo visto all'inizio, lui sta consacrando l'universo, e in qualche modo, quindi in questo pane, in quello che poteva essere la terra, poteva essere il suo lavoro, poteva essere quello che gli capitava, no? In quel momento c'è il germe per l'avvenire, ecco. Chi diserta, di conseguenza, chi diserta il pane quotidiano, cioè la sua storia, quello che la storia gli presenta, non avrà nessun avvenire. Quindi non c'è storia futura, non c'è avvenire per chi diserta il presente. E poi teniamo presente che il presente, perché possa essersi avvenire, deve per forza morire, no? È solo che ciò che muore è preludio di futuro in qualche modo, perché la natura va avanti così, no? Per morti, per compimenti e passaggi a stadi successivi, ecco. Quindi il fiore insegna in fondo questo, ecco. Fiore, il frutto che è sempre tendente a diventare onta. E allora tutto è nel presente, tutto è nel momento presente. Questa è l'importanza dell'attimo. E guarda caso, ancora una volta, un tema prettamente mistico, pensare soltanto a Dietrich Bonhoeffer, cosa ha riservato a proposito, ecco. Era solo questo pensiero.
O Signore Gesù, accetto di essere posseduto da te e guidato dall'inesprimibile potenza del tuo corpo, al quale sarò vincolato verso vette deserte ove solo non avrei mai osato salire. Istintivamente, come ogni uomo, mi piacerebbe piantare quaggiù la mia tenda su un monte eletto. Come tutti i miei fratelli, ho anche paura dell'avvenire troppo misterioso verso il quale mi spinge la durata. E poi, ansioso con loro, mi chiedo dove vada la vita. Possa questa comunione con il Cristo, rivestito delle potenze che dilatano il mondo, liberarmi dalla mia pusillanimità e dalla mia indolenza. O Signore, sulla tua parola io mi precipito nel turbine delle lotte e delle energie in cui si svilupperà la mia capacità di cogliere e di sperimentare la tua santa presenza. A colui che amerà appassionatamente Gesù, nascosto nelle forze che fanno crescere la terra, sollevandolo maternamente tra le sue braccia gigantesche, farà contemplare il volto di Dio. Ecco, Teilhard dice che accetta di essere posseduto dal Signore, accetta di essere posseduto da Dio, il Signore Gesù. E questo possesso lo porterà verso vette irraggiungibili agli uomini. Lo porterà oltre la parte prosaica della trasfigurazione. Pianterò qua giù la mia tenda su un monte eletto. Di nuovo lo porterà verso l'autenticità. Come tutti gli uomini, Teilhard ha paura dell'avvenire e ha paura della durata, dice, il tempo che passa che ci trasforma. Ah, ecco, forse non riusciamo a fissare qualcosa, perché la durata ci trasforma, che noi lo vogliamo o no. Non possiamo restare uguali a noi stessi. Dobbiamo essere in divenire, metterci in processo, in discussione. Difatti, Teilhard si chiede dove vada la vita. Però questa comunione con il Cristo rivestito delle potenze che dilatano il mondo, ecco, questa potenza che dilata il mondo mi liberi dalla pusillanimità e dalla indolenza, che sono cose che attraversano la nostra vita di ogni giorno, sono la marcescenza della consapevolezza. La consapevolezza è un frutto d'oro, ma se non viene utilizzato, se non viene digerito, se non viene inglobato nella nostra struttura stessa, nelle fibre più fini della nostra essenza, quel frutto si perde, marcisce come tutti i frutti e diventa indolenza, diventa paura, diventa pusillanimità. Allora, in questa comunione, che sia l'energia, la potenza del Cristo a staccarmi da queste dinamiche e a trasformarmi in persona fedele a se stessa e fedele a Lui, allora l'impegno di Teilhard: Signore, sulla Tua parola hanno gettato le reti gli apostoli, sulla Tua parola mi precipito nel turbine delle lotte e delle energie in cui si svilupperà la mia capacità di cogliere e di sperimentare la Tua santa presenza. Può manifestarsi Dio a un indolente? Può manifestarsi Dio a una consapevolezza che è marcita? Esiste ancora l'uomo se la consapevolezza è marcita? O esiste solo più un simulacro? Un simulacro può accogliere Dio? Passata la pelle di superficie, dietro c'è nulla, perché un simulacro è così. Allora mi precipito nel turbine delle lotte per essere, per esistere in tutta la mia consistenza e quindi cogliere e sperimentare la santa presenza. E quindi, se io mi butto nelle forze che fanno crescere la terra, spinto da questa energia, da questa speranza di futuro, da questa profezia a cui io ho dato fiducia fino in fondo, se io con queste energie mi metto a contatto con la terra, mi immergo nella terra, allora la stessa terra mi solleverà con le sue braccia gigantesche maternamente, fino a farmi contemplare il volto di Dio. Noi siamo terra, ma una terra che può essere capace di contemplare il volto di Dio. Incredibile.
Qui Teilhard ha due citazioni scritturistiche, anche se non le esprime. La prima, subito all'inizio: Gesù, accetto di essere posseduto da te, il discorso dell'inizio del fuoco e del metallo, da questo assorbimento totale. E quando Paolo arriva anche lui a un apice della sua mistica, quando dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco, allora è questo così il punto di arrivo di un cammino dell'amore, lasciarsi possessare, lasciarsi raggiungere e diventare una cosa sola, ecco, no? Tanto da poter gridare con Paolo: non io ma tu in me, ecco. E poi l'altra citazione è Luca 5:5, appunto: Signore, sulla tua parola io mi precipito nel turbine delle lotte e delle energie. Gesù è sempre stato molto attento a non far disertare la terra ai suoi discepoli. Non ha detto di saltare la terra e troverete Dio, ecco, ma soltanto se ti immergi come il seme nel terreno è lì che potrai portare frutto. Ecco, Dio si incontra lì nella storia. E il mare, ecco, gettare la rete in mare vuol dire è proprio questo: il mare è il simbolo del male, delle potenze negative, quindi soltanto quando ci buttiamo dentro la storia, per quanto negativa, possiamo trovare il compimento di noi stessi, ecco. Però dalla parte destra, dice poi il testo, la destra è la potenza di Dio, ovviamente, no? Quindi sulla tua parola, con la tua potenza, io mi immergo nella storia e riporterò la vittoria, perché sei tu che dai vittoria, anche se questo comporta la mia morte, ecco perché. C'è proprio il chicco di grano, deve morire per portare frutto, ecco. E poi c'è questo richiamo molto bello: la terra, ancora una volta, ecco, cresce, lui lo ripete, no? La terra, amare la terra, ecco, amare la terra. Mi veniva in mente, mentre leggevo questo testo, quel bellissimo passo di Dostoevskij nei Fratelli Karamazov, quando lo starez Zosima dice ad Alyosha: ama la terra, un po' il suo testamento spirituale, ecco, ama la terra, coprila con i tuoi baci, amala insaziabilmente, ama tutti gli uomini, ama tutto, cerca l'entusiasmo dell'amore, innaffia il terreno con le lacrime della gioia e mantieni in te il fervore che è il supremo dono di Dio, ecco. Quindi questa insistenza sulla storia, sul momento presente, no? Cospargila con le tue lacrime, no? E innaffia il terreno con le tue lacrime, e perché forse sono proprio le lacrime, cioè le lacrime che sono la fatica dell'amore, l'unico modo per far fecondare la terra. D'altra parte Gesù ha fatto questo, no? Ha pianto sull'amico Lazzaro, ma gli ha permesso di uscire dal sepolcro. Ecco, le lacrime conseguenti all'amore, ecco, fanno risuscitare.
Se il tuo regno, oh Signore, fosse di questo mondo, per possederti sarebbe più che sufficiente affidarmi alle potenze che ci fanno soffrire e morire, perché sviluppano in modo palpabile noi stessi o ciò che ci è più caro di noi stessi. Ma poiché il termine verso il quale si muove la terra è al di là non solo di ogni cosa individuale, bensì dell'insieme delle cose, poiché l'impresa del mondo consiste non già nel generare in se stesso una qualche realtà suprema, bensì nel consumarsi per unione in un ente preesistente, ne consegue che per accedere al centro ardente dell'universo non è sufficiente che l'uomo viva sempre più per se stesso, nemmeno che consumi la sua vita in una causa terrestre, per quanto nobile sia. Il mondo non può finalmente raggiungerci, o Signore, che attraverso una specie di inversione, di capovolgimento, di excentrazione, ove si annulli per un momento non solo la riuscita individuale, ma l'apparenza stessa di qualsiasi vantaggio umano, affinché il mio essere si è irrevocabilmente annesso al tuo, deve morire in me non solo la monade, ma il mondo. Debbo cioè superare la fase straziante di una diminuzione che nulla di tangibile potrà compensare. Ecco perché, raccogliendo nel calice l'amarezza di tutte le separazioni, di tutte le limitazioni e di tutti i decadimenti sterili, tu ce lo porgi, bevetelo tutti. Teilhard conferma i discorsi che abbiamo fatto prima e dice che il mondo è inutile, si illuda, non può creare qualche cosa al suo interno, una qualche realtà suprema. Il mondo ha il suo limite, l'uomo ha il suo limite. Non è sufficiente che l'uomo diventi una monade, cioè che viva per se stesso fino a divenire una monade. Una monade è un essere che è in grado di stare da solo in piedi in mezzo a una stanza, nudo, senza puntelli, perché così ha deciso di fare. Non è l'uomo piatto a due dimensioni, è l'uomo a tre dimensioni, che esiste, ma è inutile che abbia consumato la sua vita per se stesso. Nemmeno che è utile, non è nemmeno utile che una volta diventato una monade, un uomo tutto intero, consumi se stesso per una causa terrestre. L'uomo deve diventare una monade, cioè deve centrarsi, essere pienamente se stesso per potersi decentrare. La centrazione dell'uomo su se stesso non è il termine, è la partenza. Tutto lo sviluppo dell'uomo dalla sua nascita in avanti deve portare lì, alla centrazione di sé, per poter partire verso la rinascita e quindi la decentrazione. Perché il mio essere sia irrevocabilmente annesso al tuo, deve morire in me la monade e anche tutto il mondo che la circonda. Certo, è la fase straziante di una diminuzione. È bello che nulla di tangibile potrà compensare. Cioè nessun oggetto su questa terra potrà compensare la mia decentrazione, perché la mia decentrazione mi porta oltre me stesso e oltre il mondo tangibile, mi porta all'oltre di Dio, che è il di più in assoluto. E in effetti il calice, nel calice raccolte le amarezze di tutte le separazioni, di tutte le limitazioni, tutti i decadimenti sterili. Ah, è il sangue di Cristo, è il suo sacrificio, ha fatto lui. Basta che io mi prostri alla croce e sono salvo. Bevetelo tutti. Non è suo. Bevetelo tutti. Il calice delle amarezze di tutte le separazioni, di tutte le limitazioni, di tutti i decadimenti, bevetelo tutti, perché è di lì che passa la vostra trasformazione.
A metà capoverso, il mondo non può finalmente raggiungere quel Signore che attraverso una specie di inversione, di rivolgimento, di eccentrazione, dove si annulli per un momento non solo la riuscita individuale ma l'apparenza stessa di qualsiasi vantaggio umano. Ecco, penso che il linguaggio mistico qui sia
arrivato all'apice, perché quello che prospetta Teilhard è proprio il vuoto, il concetto di vuoto. E nel paragrafo precedente si parlava di deserto, ecco. E il vuoto è interessante vedere come il punto di arrivo di tutte le mistiche e di tutte le religioni. Forse il dialogo interreligioso più fecondo sarebbe quello condotto sugli aspetti mistici più alti, ecco, perché lì ci si incontra. E il vuoto è la nostra vera identità, tutte le la nostra preghiera, il nostro vivere da cristiani, la nostra ascesi, la nostra e creare il vuoto dentro di sé, e questo è l'obiettivo ultimo. Il vuoto è la nostra identità più radicale, perché solo nel vuoto si può recepire e accogliere. Abbiamo detto nel primo capoverso che Dio è colui che viene verso di me, di conseguenza se non c'è il vuoto non posso accogliere. Ecco, allora l'obiettivo è quello, l'obiettivo è svuotarsi, ecco, creare il vuoto dentro di sé a livello esistenziale. Più siamo vuoti, più siamo noi stessi. Ed è interessante che i mistici non potranno mai accettare, ad esempio, le autopresentazioni. Io sono, noi siamo occidentali e pensiamo di definirci attraverso quello che siamo, no? Io sono un prete, io sono un musicista, io sono ognuno dà una sua definizione. Ma nel momento in cui perdi la fede, allora non sei più. Ti è impossibile, ti rompi le mani, non puoi più suonare, non sei più. Ecco, questo è importante, no? Cioè, noi siamo soltanto perché siamo, senza attributi. E questo è il vuoto, ecco, è lì il vuoto, arrivare a definirsi soltanto per il fatto di essere. E il mondo occidentale invece ci dice da sempre, in realtà, che se tu non fai qualcosa, non sei qualcuno, non sei. Ma questa è una menzogna. Perché cadesse, no? Io sono sposato, io sono un marito, io sono. Nel momento in cui viene meno, allora non sei più. E quel vuoto, più siamo vuoti, più siamo noi stessi. E i mistici si sono svuotati talmente tanto da essere trasparenti, diventare trasparenti, perché Dio può entrare soltanto in ciò che è trasparente, cioè puro e vuoto. Per questo che ha scelto l'utero di Maria. Non Dio può entrare soltanto lì. E per quanto riguarda il deserto, mi piacerebbe, vi leggo due testi, due frasi, ecco, di Vannucci, perché penso che dica qualcosa di importante sopra, che poi il deserto è l'altro nome del vuoto, perché il deserto, cos'è il deserto se non il vuoto? Ma è il deserto esistenziale, ovviamente, no? Vannucci dice: il deserto è la dimensione ove tutte le forme sono abolite, ove l'uomo può finalmente vivere spoglio di tutte le vesti della cultura e sentire la parola che risuona al di là di tutti i linguaggi, vibrare insieme alla verità che oltre le false verità, diventare voce che comunica il messaggio di colui che vive nel silenzio. E poi ancora, il deserto, cioè questa nudità, questo vuoto interiore, questo non essere, questo essere perché si è arrivati a non essere, ecco. Il deserto è la completa spogliazione del nostro io, di tutte le cose, di tutte le sue sicurezze, di tutti i suoi appoggi, di tutti i suoi attaccamenti, di tutti i suoi pregiudizi, liberazione del nostro io da tutto ciò che può soggiogarlo o rendere il cammino meno libero. Nel deserto, così inteso, ci veniamo a trovare in un puro contatto con la parola che dona la saggezza, a liberarci da tutte le favole generate dal nostro pensiero e dai nostri desideri. Ecco, allora i pensieri, le immagini, i desideri sono proprio ciò che è contro il vuoto. Per questo che pensate soltanto alla tradizione buddista Zen, arriva proprio, si arriverà alla salvezza quando non ci saranno più pensieri, non ci saranno più immagini, non ci saranno più desideri. Ma questo è anche l'apice della mistica cristiana, no? È lì che dovrebbe portare la meditazione cristiana, ad abolire tutto questo immaginifico per fare spazio e presenza ad un altro. Nel deserto così inteso sgombereremo la via del Signore da tutti gli ostacoli e il nostro io in pura nudità sarà proprio ad accogliere colui che è in mezzo a noi e che non conosciamo. E cito un passo di Lao Tse, che è il fondatore, si ritiene che sia il fondatore del taoismo, del più antico del buddismo. Lao Tse dice: se è un bel riunire 30 raggi in un mozzo, l'utilità della vettura dipende da ciò che non c'è, cioè che fa andare avanti una ruota e il vuoto tra i raggi. Se è un bel lavorare l'argilla per farne vasellame, l'utilità del vasellame dipende da ciò che non c'è. Se è un bel aprire porte e finestre per fare una casa, l'utilità della casa dipende da ciò che non c'è, si abitano i vuoti della casa. Così, traendo partito da ciò che è, si utilizza quello che non c'è, ecco, il vuoto come continente.
O Signore, come potrei rifiutare questo calice? Ora che con il pane che mi hai fatto gustare è penetrata sin nel midollo del mio essere la passione inestinguibile di raggiungerti al di là della vita, attraverso la morte. Poc'anzi, la consacrazione del mondo sarebbe rimasta incompiuta se tu non avessi animato con predilezione per i credenti le forze che uccidono dopo quelle che vivificano. La mia comunione sarebbe ora incompleta, semplicemente non sarebbe cristiana, se assieme agli accrescimenti che questo nuovo giorno mi porta, io non accettassi a nome mio e a nome del mondo, come la più diretta partecipazione a te stesso, il processo occulto o manifesto di indebolimento, di senescenza e di morte graduale che per la sua salvezza o per la sua condanna mina continuamente l'universo. Il pane era ardente, ma significava abbandonarsi alle potenze che strapperanno dolorosamente a me stesso per spingermi verso il pericolo, verso il lavoro. Il calice ha l'amarezza di tutte le separazioni, però come potrei rifiutare questo calice e questo pane? Visto che con queste due cose ho gustato e penetrata fin nel midollo, nelle fibre più intime del mio essere, una passione inestinguibile di raggiungere l'oltre di Dio, al di là della vita, attraverso la morte. Se questa è la prospettiva, se questa è la passione, i grani del rosario non diventano polvere, ma diventano perle sfavillanti, anche nella durata. La consacrazione del mondo sarebbe rimasta incompiuta addirittura se il Signore non avesse animato le forze che uccidono dopo quelle che vivificano. La nostra vita è confronto, c'è poco da fare, non possiamo evitarla. Dobbiamo un poco morire a noi stessi per un poco rinascere a noi stessi. La vita parla di senescenza, teiar, alla sua fine, è una spigolatura, ma nelle spighe di questa spigolatura sono contenuti dei grani di sintesi. E allora la comunione col Signore trasforma quei grani di sintesi in perle sfavillanti.
No, recupero soltanto un'immagine che potrebbe compiere tutto questo percorso, è quello del bruco e della farfalla, ecco, no? In fondo il bruco che conosce la morte apparente, in realtà per lui la morte, ma in realtà è la possibilità ultima perché possa esplodere il volo, il colore, la bellezza di una farfalla, ecco, quindi è sempre questo discorso di avere questa consapevolezza che l'indebolimento, ecco, questa morte graduale è per la salvezza, è sempre per la salvezza. Questa può essere un'immagine che può aiutare.
Mi abbandono perdutamente, o Signore, alle temibili azioni di dissoluzione mediante le quali oggi voglio ciecamente crederlo, la tua divina presenza si sostituirà alla mia ristretta personalità. Su colui che avrà amato appassionatamente Gesù, nascosto nelle forze che fanno morire la terra, venendo meno, chiuderà le sue braccia gigantesche e con essa egli si risveglierà nel seno di Dio. È questione di abbandono, brutta parola, oggigiorno. Perché oggigiorno qui in Occidente siamo ancora potenti, abbiamo i mezzi, abbiamo la tecnologia, siamo autosufficienti. Non parliamo di morte perché non si è ancora proprio riusciti. Se ne parliamo meno, è quasi come non morire, poi tanto un giorno diventeremo di 130, poi forse di 260 anni. La tecnologia ci aiuta. Abbandono, abbandonarsi perdutamente, scemenze. E invece, come diceva Don Paolo, le temibili azioni di dissoluzione trasformano il seme in nuova vita. Non bisogna andare molto lontano, ce l'abbiamo davanti agli occhi, in quei pochi campi rimasti, tutti gli anni, da questo mese in avanti. Abbiamo tutte queste piante che stanno rinascendo a nuova vita, ma sono un po' morte quest'inverno. I vecchi rami sono caduti, le gemme nuove danno nuova vita. Le piante si sono abbandonate al freddo, che le ha trasformate, le ha potate e le ha vivificate. La divina presenza in questo abbandono si sostituisce alla ristretta personalità. Su colui che avrà amato appassionatamente Gesù nascono delle forze che fanno morire la terra, che richiude le sue braccia gigantesche con le quali mi aveva innalzato, però nel momento in cui la terra chiude le sue braccia, chi era stato innalzato dalla terra si risveglia nel seno di Dio. Cioè, abbandonando la terra si è entrati nel mondo dell'ulteriore. un mondo dell'ulteriore dove tutta la nostra essenza è stata portata e trasfigurata, dove tutta la nostra essenza è entrata in unione profonda con Dio, e di lì in avanti, essendo morta prima a se stessa, è diventata assolutamente creativa. La prospettiva della terra è l'arrivare al vuoto dissolvendosi, e la terra muore. Ma se nel vuoto si percepisce la brezza sottile dello spirito, si passa all'oltre di Dio, dove invece ci si trasfigura. E allora, su colui che avrà amato appassionatamente, la passione che sorge dall'accogliere questo calice, dall'accogliere questo pane, ardenti ma terribili, pane e calice che fanno parte della nostra vita, ma bisogna guardarli, però bisogna assimilarli, bisogna trarne il nutrimento, bisogna trasformarli, bisogna amarli, come si è detto. Se questa energia di amore ci attraversa, ci accompagna, allora noi passeremo da una terra che ha prodotto l'immaginazione a una immaginazione che vive l'esperienza incommensurabile della comunione con l'ambiente divino.
Detto in altri termini, chi si sveglierà nel seno di Dio, cioè nel paradiso, che è la Trinità, quella è la destinazione nostra, e coloro che avranno amato la terra, perché nella consapevolezza che dice Cristo, ecco, questo sta dicendo Teglia. E questo è l'essenza dell'escatologia, in fondo, che non, cristiana, cioè chi è che durerà, chi è che andrà oltre la morte biologica, chi si è costruito a livello biografico, ecco, la nostra biografia dall'amore che riusciamo a trasmettere, ecco. Quindi chi ama Cristo nelle creature si costruisce, e la biografia è più forte della biologia, che verrà prima o poi verrà distrutta, ecco. Quindi noi passeremo oltre e entreremo nella stessa Trinità, nel cuore di Dio, la Trinità, che è una Trinità di comunione, in questo gioco di Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi l'amore finisce nell'amore, ecco, non può avere altra destinazione l'amore che non nella, che confluire nell'amore, quindi per sempre. Questa è la bella conclusione di Dio.
Ecco, direi che allora, come sempre, non facciamo delle domande, ma affidiamoci alle risonanze, no? Quindi quanto questo discorso ha risuonato in noi, che cosa ha suscitato, e se possibile adesso abbiamo un po' di tempo per condividere insieme, ecco, non c'è nulla da spiegare, ma c'è veramente da condividere le nostre esperienze di questo che vorrebbe essere un momento un po' spirituale, ecco, e quindi a voi la parola. A me questo passaggio ha fatto anche pensare, mi fa pensare a Teilhard spedito in Cina, insomma, per gli anni in cui è stato scritto, forse anche la spiritualità di Teilhard era proprio molto avanti, insomma, no? Perché è un elemento di rottura di tradizioni consolidate alla fine, no? Di ritualità davvero molto ripetitive. E invece questo discorso di autenticità a me colpisce molto, ecco. E mi sembra che sia un discorso importante per il giorno d'oggi, dove di autenticità, non so, ma se ne respira abbastanza poca. Non lo so, mi sembra di vedere in giro molti giovani, i giovani ormai vanno fino ai 40-50 anni oggi, perché da una storia all'altra si sarà giovani fino all'infinito, ma comunque disertano un pochino le ritualità delle chiese, della domenica, però se si parla insieme con la gente si sente questa sete di spiritualità, questa sete di un di più e anche questa sete di autenticità. E non lo so, a me sembra che Teilhard, in una maniera un po' forte, perché ha detto sicuramente delle cose forti, però apre un po' una prospettiva di una vita più vera, più autentica, più spirituale, di una vita che abbia veramente degli obiettivi diversi dall'ordinario quotidiano un po' alienato, no? E che quindi il nostro vuoto non lo riempia con il nulla, ma che lo riempia proprio con la consistenza. Mentre invece, proprio come diceva Don Paolo, tutta l'ascesi in tutte le religioni vere, oneste, autentiche, portano verso il vuoto. Ma se questo vuoto lo riempiamo di spazzatura, e ce n'è tanta intorno, e noi ci distruggiamo. Se invece questo vuoto riusciamo a preservarlo dal rumore che ci sta attorno e lo riusciamo a riempire di consistenza, affidandoci, per non usare questa parola di abbandono, ma affidandoci allo spirito che viene, e penso proprio alla Pentecoste, non è che vada a pensare chissà quali cose strane, allora lì inizia proprio un momento trasformativo. Allora forse il vuoto del giorno d'oggi, il vuoto sociale, il vuoto ideale, le tante analisi e le pochissime sintesi, ecco, questo vuoto è forse proprio il momento che possa riempirsi di una spiritualità vera e profonda, ma rinnovata però. A me sembra di cogliere in giro l'aria di un passaggio, di soglia, di un passaggio alla consapevolezza poco per volta. L'animalità che ha caratterizzato centinaia, migliaia di secoli che ci stanno alle spalle, si sta perdendo per strada. Ma sto parlando di un'aria che si respira, ecco, non sto parlando di una realtà consolidata. D'altra parte noi siamo circondati da una noosfera sempre più consistente, da una sfera del pensiero sempre più consistente e da una rete di relazioni, di comunicazione. E quindi se utilizziamo bene questo strumento, la nostra consapevolezza ne può avere dei vantaggi, a patto di difendere questo vuoto come dicevo prima, dall'umore, dall'eccedenza, dalla sovrabbondanza di segnali che alla fine non dicono nulla. Allora forse nel vuoto si potrà fare quella sintesi che ci permette delle comprensioni e che ci permette delle accoglienze di queste brezze sottili che ci stanno attorno. A me dà un po' queste idee qui che Teiamo un pochino mi sembra confermare, ecco. E questa è un po' la mia risonanza.
Lasciato senza parole, solo da contemplare. Bene, se non ci sono interventi, io direi che forse il modo migliore per concludere è riferirci proprio a Maria, no? Lei che si è fatta vuoto, perché vuoto, perché trasparente, Dio ha trovato un'abitazione. Penso che possa essere veramente un'immagine del percorso cristiano in qualche modo, no? Chiedere la grazia di arrivare lì, arrivare, ecco, questa è la sana verginità che il cristianesimo ha passato per secoli, no? La verginità è il massimo della fecondità, no? Cioè, non è rinuncia alla fecondità. Cioè, la verginità è professata, è vissuta da colui o da colei che non si limita a una fecondità naturale, ma desidera una fecondità molto più ampia che soltanto Dio può compiere, per questo che si presenta il vuoto in qualche modo, no? Cioè, il vuoto come possibilità di fecondità massima, ecco. Non è il fallimento di la verginità, non è sterilità. Noi abbiamo confuso verginità con sterilità, banalizzandola poi soltanto con la verginità fisica, ecco, che è l'ultima cosa. E quindi siamo chiamati di tutti ad essere ultra fecondi, ecco, no? Ma perché siamo talmente vuoti che lui può fecondarsi. Allora possiamo rivolgerci a Maria proprio chiedendo questa grazia. Possiamo fare un po'. Ecco, vediamo anche l'immagine che possiamo accendere, ma anche di Maria. Che è attenta alla parola, perché Teia diceva sulla tua parola, ecco, c'è la possibilità del compimento. Ecco, se prestiamo orecchio alla sua parola, lui ci raggiunge. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene.